È il momento del nostro approfondimento di oggi dedicato al cinema. Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film appena uscito, da poco uscito nelle sale, scritto, diretto e coprodotto da Paul Thomas Anderson. Anderson è considerato tra i migliori registi della sua generazione, tra i più influenti del nuovo cinema statunitense. Ricordiamo alcuni titoli: Boogie Nights, l'altra Hollywood del 97, Magnolia del 99, nel 2014 Vizio di forma, Una battaglia dopo l'altra. È il secondo film ispirato a un romanzo di Thomas Pynchon, Vineland del 1990. Tra gli interpreti troviamo grandi nomi di Hollywood, tra cui Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro. Un film che prova a raccontare il caos degli Stati Uniti di oggi, mischiando generi cinematografici in un'operazione che ha entusiasmato la critica e gli spettatori. Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
E allora i nostri ospiti di oggi.
Ve li presento subito. Abbiamo con noi Moira Bubola, responsabile del Centro Competenze Cinema e Letteratura della RSI. Buongiorno Moira.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E in collegamento Mauro Donzelli, giornalista, critico cinematografico per Comingsoon.it. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno Mauro.
Ciao, buongiorno Moira, buongiorno. Che bello parlare di questi film.
Anch'io sono felicissima. Allora cominciamo subito, Moira, nella filmografia di Paul Thomas Anderson. Questo film, come lo collochiamo? Insomma, Leonardo DiCaprio lo ha definito la sua odissea addirittura.
Beh, sicuramente ha una mole importante, sono quasi 3 ore di rincorse, inseguimenti, avventure. È un film che ha impegnato molto a livello produttivo Paul Thomas Anderson, lo ha impegnato anche proprio a livello creativo, perché lui non solo lo ha scritto, lo ha girato, lo ha diretto, lo ha montato. Insomma, capiamo quanta attenzione, come sempre, d'altro canto, lui abbia riservato per questo film. E poi diciamo che ci racconta anche qualcos'altro. È la seconda opera, Mattia lo ha detto bene prima, che Thomas Anderson prende da Pynchon, diciamo che si ispira a, perché Vineland di Pynchon era un'altra cosa, anche se molte delle atmosfere le ritroviamo anche in Una battaglia dopo l'altra. La seconda volta che si misura con questo grande autore, Pynchon, lo sappiamo, ha fatto dell'attenzione alla società e anche di una certa paranoia una delle sue cifre distintive a livello letterario, e Paul Thomas Anderson riesce a portare tutto questo sul grande schermo, e lo fa riuscendo a coinvolgere il pubblico, io azzardo anche un pubblico largo, perché ho sentito molti che sono andati a vedere questo film, anche non gli stretti cinefili, e lo hanno apprezzato.
Sentiamo anche Mauro Donzelli su questo aspetto, ma anche pensando, ecco, ad altri titoli come Magnolia, Boogie Nights che abbiamo citato, si può dire, Mauro Donzelli, che ancora una volta Anderson mette in scena un'umanità che è destinata un po' a smarrirsi?
Beh, sicuramente direi che oltre che un'umanità, qui sono dei singoli personaggi che rappresentano anche l'America stessa. Ecco, forse la cifra particolare di quest'ultimo film è che lui, che appunto come dicevate ha raccontato spesso un po' la marginalità, ha fatto della San Fernando Valley, della sua, la sua metropolis o la sua Gotham City, cioè la realtà a nord di Los Angeles, in cui ha messo in scena personaggi appunto ai margini, come dicevate. In questo caso devo dire che i protagonisti rappresentano un po' l'America, questo è un fallimento generazionale anche quello che racconta. Sempre con uno sguardo largo, come diceva Moira, con uno sguardo spettacolare come non mai. C'è un inseguimento che per me entra diritto nella storia del cinema degli ultimi anni, un inseguimento in una strada desertica al confine con l'Arizona.
Però allo stesso tempo
è fantastico, con l'utilizzo proprio delle piccole collinette di questa strada in maniera incredibile, creano una tensione, sembra William Friedkin, insomma il grande cinema degli anni 70. Mi sembra, ecco, che in questo film ancora di più, ecco, si racconti anche il fallimento di due anime, quella diciamo suprematista bianca rappresentata da Sean Penn, ma anche quella del grande impegno politico rappresentata da Leonardo DiCaprio, e sia in questo in realtà un film anche molto ottimista, perché lascia spazio all'adolescente figlia del protagonista DiCaprio, veramente un futuro da costruire. Ecco, in questo senso mi sembra che in entrambi i casi ci sia proprio uno sguardo che guarda al futuro, ecco. Come ha fatto anche in Licorice Pizza, mi sembra che ci sia proprio lo sguardo che guarda al futuro, che guarda ai giovani, e in questo senso sia anche profondamente ottimista, ecco, e molto più politico di altri suoi film.
Ecco, allora qui toccherà a me fare un po' il critico, perché ho visto il film ieri e devo dire la verità, veramente non mi è piaciuto, ma io non sono un critico cinematografico, ma provo a buttare lì qualche elemento critico su questo film, che resta ovviamente molto interessante. Per esempio, è un film che vede una sovrapposizione di tantissimi generi. C'è il film d'azione, adrenalinico, gli inseguimenti, c'è il western, c'è il road movie, c'è un po' di horror, c'è il dramma. Ecco, a volte mi sembra che questa sovrapposizione di generi non riesca benissimo, la maionese un po' impazzisce e a un certo punto, devo dire la verità, io mi sono un po' annoiato. Non si rischia un po' la macchietta con tutto questo insieme di elementi che a volte rischiano di non amalgamarsi benissimo? Io lo chiederei a tutte e due, se vuoi iniziare tu, Moira, a rispondere.
Beh, capisco perché tu abbia portato questo aspetto. È sicuramente un aspetto che può, diciamo così, lasciare perplessi o generare dei dubbi. Secondo me invece la maionese è riuscita molto bene, anzi cremosissima, per stare alla tua immagine, che mi piace molto, perché lui ha sempre giocato, Paul Thomas Anderson, con la storia del cinema, e dunque questa ripresa dei generi non è fine a se stessa, perché ci rimanda, ad esempio, tu hai citato il genere western, siamo a un certo punto dentro un convento con delle monache e pensiamo ai grandi film western, Sergio Leone su tutti, ma anche altri ce ne possono venire in mente. Prima Mauro ha citato William Friedkin per L'inseguimento finale, dunque è un continuo omaggio al cinema, ma ripeto, senza velleità, e non è un gioco fine a se stesso, perché ogni rimando è legato a doppio filo con la storia. Ad esempio, quando vediamo il grandissimo Leonardo DiCaprio nel ruolo di Ghetto, che poi diventa Bob Ferguson e cresce da solo la figlia, che lo vediamo con la veste da camera, l'accappatoio e che si tiene la sigaretta, o meglio ancora la canna, con una pinzetta, ecco che andiamo subito al grande Lebowski. Ma la citazione, andiamo subito a Drugo, la citazione non è fine a se stessa, proprio perché ci riporta questa storia, e questa storia è un continuo gioco di specchi, no? Perché raccontandoci l'America sull'orlo del precipizio di oggi, ci racconta anche come era stata raccontata in passato, sempre da una cinematografia che aveva colto i prodromi di questa discesa agli inferi. Fermo restando che lui ha uno sguardo positivo, quello è vero, perché si chiude con Vilma, la ragazza.
Mauro Donzelli?
Sì, no, io credo che più qui veramente sia frutto di una passione, sia frutto di un'irrefrenabile passione nel racconto. È vero che ci sono tanti generi, è vero che ci sono un mescolamento di tante cose, ma del resto poi la vita è fatta di tante cose. Quante volte ci pensiamo a un funerale e scoppiamo a ridere, oppure in una situazione di tutt'altro tipo, cioè la tensione viene sciolta da una parola. Ecco, secondo me la chiave è proprio lo sciogliere la tensione, cioè lui secondo me è molto abile nel non superare mai il limite. Quando c'è un momento di grande azione, poi lui la rallenta con uno sguardo, una frase, qualcosa che drammatizza. Ecco, non mi sembra che mai superi il limite in questo senso. E poi gioca col cinema, il cinema come arte visiva, ecco, ci sono, in particolare citavo Inseguimento, ma anche le scene al telefono, ecco. Andrebbe fatto prima o poi un'analisi, un racconto sulle meravigliose scene al telefono del cinema di Paul Thomas Anderson. In passato abbiamo visto Philip Seymour Hoffman impegnato Adam Sandler,
sì,
anche Licorice Pizza, un giovane, e qui c'è una scena straordinaria con DiCaprio che appunto allenta la tensione, o meglio la aumenta, la tensione di un inseguimento con Benicio del Toro protagonista, e lui parlando al telefono e non ricordandosi la password, perché ha, come dire, le sinapsi un po' bruciate da tante canne e tanti abusi di varie sostanze. Ecco, a me sembra proprio che riesca sempre a mescolare, appunto, e più che maionese io credo proprio rispetti i singoli ingredienti, e forse è un film che non ha neanche bisogno della maionese per legarli, perché ognuno degli ingredienti è talmente ben studiato, ben cotto e ben in equilibrio con gli altri, che poi riesce comunque, almeno nel mio caso, nella mia visione, a essere sempre di grande interesse, di grande tensione. Proprio io l'ho trovato veramente un film quasi tachicardico, devo dire, sarò io, ma insomma, 2 ore e 40 che passano invece come veramente una grande avventura. Montagne russe sicuramente, ma soprattutto poi dei ritratti incredibili, insomma, da Sean Penn a DiCaprio, a Benicio del Toro, insomma, che attori.
Ecco, un film che abbiamo capito contiene vari generi, anche quello della commedia assurda, come l'ha definito lo stesso Anderson, molto vicino a Dottor Stranamore di Kubrick anche. E, un film politico, anche in parte, che ha dipinto con una preveggenza anche la situazione attuale dell'America di Trump, la militarizzazione degli Stati Uniti, Moira.
Sì, infatti io quando avevo visto il trailer e non avevo capito bene di cosa parlasse questo film, poi sono andata a vederlo e ho detto, ma cavoli, la censura non è intervenuta prima, perché che cosa fa Thomas Anderson? Prende la storia di Vineland, che è ambientata anni 80 e dunque c'è una critica all'America, che però è l'America fine nixoniana, inizio reaganiana, e lui trasporta tutto, traspone tutto in questa America appunto portata avanti da Trump con tanta pervicacia e autorità. E poi non dimentichiamo che nel film vediamo proprio, nel film una battaglia dopo l'altra, vediamo proprio il personaggio di Sean Penn, Stephen J. Lockjaw, che è appunto questo colonnello che fa parte insomma, racconta un po' l'Agenzia Federale Anti-Immigrazione che recentemente Trump ha potenziato. Dunque c'è sì una critica di Paul Thomas Anderson, intelligente, raffinata. Infatti il movimento statunitense Make America Great Again ha bombardato di recensioni negative il film, però potrebbero farlo anche gli altri, i cosiddetti progressisti liberali e democratici, perché vengono presi in giro allo stesso modo. Dunque, un'America che si trova a dover intraprendere una strada terza, perché questa polarizzazione tra destra e sinistra, tra reazionari e liberali, non funziona più. Paul Thomas Anderson ce la racconta avendo alle spalle il grande Thomas Pynchon.
Mauro Donzelli, questa parte,
Sì,
diciamo
no,
così, politica del racconto di Anderson.
sono d'accordo, è esattamente così. A me sembra che la parola chiave sia paura. Nel senso, c'è una frase poi a un certo punto nel film che viene attribuita, non so perché, penso come omaggio al suo amico Tom Cruise di
Ah, sì,
Magnolia,
è vero.
gli viene detto: la libertà vuol dire non aver paura, che in realtà è una frase di un'intervista a Nina Simone del 1968, credo, quindi anni molto, molto cruciali dal punto di vista politico, che in realtà è proprio il centro del film. Cioè, la grande conquista di questa Wilma, di questa adolescente, che è figlia in qualche modo poi, senza entrare nel dettaglio, di tutte e due questi schieramenti e di quelle generazioni, per quello dico che è un fallimento doppio. Il grande trionfo, il momento di svolta è lei che rappresenta qualcuno che inizia per la prima volta a non aver paura. È proprio in questo modo si guadagna la libertà. Per cui ecco, in questo senso io credo che sia un film, sì, è evidente che è riuscito a come dire, a rappresentare lo spirito dei tempi in maniera incredibile, considerando che poi lo pensa da 20 anni questo film. Però ecco, la grande svolta è proprio il fatto che rappresenti proprio un superamento, ecco, non si ferma alla stretta attualità, ma rappresenta comunque l'anima profonda americana negli spazi, nei luoghi, nel modo di vedere il mondo, nel modo di dividersi anche, perché insomma sappiamo che gli Stati Uniti da sempre sono divisi, voglio dire, fra pionieri del Natale, come vengono definiti in maniera
Ah,
curiosa,
sì.
questa setta di suprematisti bianchi, e dall'altra invece questi personaggi dei confini che vogliono invece attirare dall'esterno, aiutare in un paese che è segnato dai confini, ma che ha sempre varcato i confini nei momenti più gloriosi. Per cui in questo senso, secondo me, invece supera proprio entrambi gli aspetti e soprattutto per la prima volta ci racconta che si può non aver paura. In questi tempi, soprattutto negli Stati Uniti, mi sembra un messaggio quasi rivoluzionario.
Ecco, un altro elemento critico, allora, lo introduco io per quanto riguarda la questione politica che abbiamo discusso fino ad ora. Mi sembra che questo sia un film, è una domanda che vi faccio, una riflessione che ho fatto al termine della visione, che utilizza lo scontro politico un po' come pretesto e lo rappresenta in modo molto macchiettistico. Alla fine, però, siamo davanti alla stessa banale storia di famiglia, piena di buoni sentimenti, all'americana, il padre riscattato dalla figlia, la madre che scrive la letterina commovente alla fine del film. Insomma, siamo alle solite un po', secondo me. Cosa ne pensate, Moira?
Ma capisco sempre.
Capisci,
mi piace,
capisci, ma poi
capisco,
dopo
ma
mi,
non sono
mi
d'accordo,
bastoni.
Ma non sono d'accordo. Allora, sì, c'è la letterina, c'è il padre riscattato dalla figlia, ma non è questo, perché secondo me quello che mi ha colpito, la riflessione che io ho fatto, grazie anche ad un articolo che ho letto su Internazionale, è che in fondo Paul Thomas Anderson ci racconta la violenza profonda degli Stati Uniti d'America. La madre scrive la letterina, però la madre prima ha fatto un gesto odioso, che non voglio rivelare a chi ci sta ascoltando, ma per Phoebe Beverly Hills, personaggio che ho amato alla follia, bravissima l'attrice, eccetera, insomma, non è che ci restituisca proprio una grande figura di madre e di donna che appartiene appunto ad una cellula che interviene nei confronti dei migranti, che li aiuta, eccetera. Insomma, è molto ambivalente. E lo stesso Ghetto, il papà Bob Ferguson, sì, viene riscattato dalla figlia, ma rimane il perdente che di fatto è. Dunque, secondo me, più che è un film sicuramente politico, ed è un film che ci racconta la violenza degli Stati Uniti, una violenza che troviamo in entrambe le parti, perché le troviamo sia da parte degli attivisti sia da parte del governo. Ecco perché ci porta a riflettere su che cosa questo faro, cosiddetto faro, ormai sappiamo che non lo è più, di democrazia rappresentato dagli Stati Uniti, fonda tutta la sua epopea storica ma anche immaginifica sulla violenza. E questo Paul Thomas Anderson ce lo sa raccontare molto bene, come quando in Boogie Nights ci aveva raccontato il lato oscuro di Hollywood, dunque il porno, il sesso, i soldi che si facevano alla Mecca del cinema grazie agli altri che si sporcavano le mani e si ammalavano di HIV.
Le mie convinzioni stanno crollando, Moira. Vediamo anche con Mauro Donzelli qual è la sua interpretazione da questo punto di vista. Alla fine è la solita stanca storia di famiglia americana che in qualche modo usa la lotta politica come pretesto per una nuova narrazione.
Ma io credo che sia invece un archetipo, è evidente un archetipo, ma del resto poi il rapporto fra un padre e un figlio, fra una madre e una figlia, è quanto di più basico, fondamentale, che rappresenta appunto quello che ogni generazione vuole affrontare. Poi in realtà è una missione di fallimento, perché come diceva Moira, insomma, tutti ammettono di aver fallito. Io credo che da questo punto di vista, e la giusta considerazione che fa sulla violenza, la prima sequenza in realtà ce la racconta, perché la prima sequenza vediamo questi attivisti che si muovono, ma sullo sfondo vediamo queste colline stuprate dal muro che divide ormai gli Stati Uniti dal Messico. E io in questa immagine, che poi, come dire, dialoga in maniera di discordante invece con questi grandi ampi scenari desertici, credo rappresenta proprio quello, cioè la costruzione di un confine inviolabile, come questa violenza che è stata usata poi nascosta col pretesto di uno sguardo invece nei confronti del mondo, di uno sguardo nel cercare di farsi da missionari della pace in giro per il mondo, sia in realtà trasformata in un muro che divide, un muro che chiude, che soffoca, e che poi non sappiamo, per citare altri film, se sia un muro che divide il Messico agli Stati Uniti o gli Stati Uniti chiusi in se stessi. Ecco, come in un altro film di qualche tempo fa c'era una fuga dagli Stati Uniti verso il Messico, non si sa appunto poi in realtà di fatto, almeno dal punto di vista etico e morale, se non sia un muro invece che va in senso opposto, ecco, che impedisce agli Stati Uniti invece avere il respiro di altre realtà e non il contrario.
Ecco, secondo me però c'è poi anche un ulteriore problema in questo film.
Insiste oggi?
No, beh, io come dire, presento agli esperti i dubbi di chi ama il cinema, ma che non necessariamente è un critico, come dicevo. Un problema in particolare nella rappresentazione della protagonista donna di questo film. Si tratta di un'afroamericana che viene rappresentata nella prima parte del film come affamata insieme di sesso e di violenza, leader rivoluzionaria femminista che sacrifica la famiglia per la rivoluzione, quando invece il padre bianco no, perché ha un'idea diversa di famiglia. Ecco, qui vedo una rappresentazione veramente un po' piena di luoghi comuni, e che sfrutta tra l'altro la sexploitation, cioè la sessualità in particolare di questa donna afroamericana. E poi c'è anche un po' una semplificazione delle battaglie femministe degli afroamericani. Se ne scimmiotta un po' il linguaggio in fondo, con il risultato di neutralizzarlo. Moira, cosa ne pensi?
Adesso non dico più che capisco, perché no, mi stimola. Dobbiamo riandare a vedere il film assieme, Mattia, sì, perché le tue critiche, secondo me, riescono a centrare i temi che porta avanti Paul Thomas Anderson. Poi magari la lettura, anzi per
è
me
diverso,
la lettura,
certo,
è diversa. Allora, io ho amato molto il personaggio di Perfidia Beverly Hills, proprio perché c'è una, l'ho detto prima, è un continuo gioco di specchi quello che ci restituisce il cinema di Paul Thomas Anderson. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, attraverso questo personaggio, che è un personaggio afroamericano, afrodiscendente, che si batte per una politica più giusta, non disdegna prendere in mano il fucile e spara con una grande violenza, ama fare sesso e lo fa con chi capita, io ci ho trovato una grande forza e anche appunto un grande rimando a tutte quelle che erano state le battaglie femministe, sicuramente. E lui ha scelto un personaggio di colore non a caso, proprio perché non è uno che liscia il pelo al pubblico che adesso è così politicamente corretto. Ecco, Paul Thomas Anderson non ti liscia il pelo, non ti rassicura, dice guardate che c'è anche questo, e va benissimo perché questo personaggio è estremamente vitale. Infatti a un certo punto viene detto, no, dalla suocera che parla con Ghetto, che è il compagno di Perfidia, dice guarda, lei va veloce, tu sei fermo, lei è una che va veloce, è una che ha fame di vita in tutte le sue sfaccettature. E ripeto, quello che a me è sempre piaciuto del cinema di Paul Thomas Anderson, che non ti vuole rassicurare, non vuole dirti guarda che il mondo è bianco e nero, guarda che gli afroamericani sono così e i bianchi sono così, assolutamente no, perché Ghetto è un fallito che gira in accappatoio, che si fa solo di canne, che non sa neanche che la figlia gli tiene nascosta tutta una serie di cose. C'è stata un'altra amica che mi ha detto ma ti sembra corretto il fatto che quando arrestano gli amici di Wilma, che sono dei ragazzi non binari, loro la tradiscono, questo film è contro i ragazzi non binari. No, questo film ti racconta quanto la violenza sia più forte, più cattiva e metta con le spalle al muro proprio, soprattutto le minoranze, le persone che l'hanno conosciuta sin da piccoli, che hanno dovuto battersi per affermarsi. Ecco, cioè puoi sempre leggerla dall'altro, mi sono infervorata, dall'altro punto di vista.
Mauro Donzelli, su questo aspetto.
Sì, no, è un personaggio rivoluzionario, il più rivoluzionario di tutti è lei, questa donna, quindi insomma usa il corpo come vuole, lo impone la sua vitalità in ogni momento, e tra l'altro non casualmente poi questo è un film che supera appunto, no, i famosi confini di razza, e quindi per esempio c'è un meticciato, un film sul meticciato degli Stati Uniti, è un film che mette in ridicolo l'idea che ci possa essere una purezza appunto come suprematisti bianchi con San Nicola e Natale, i pionieri del Natale. Rivendica il ruolo meticcio degli Stati Uniti, cioè il ruolo, al di là di questo, è anche questo non essere bianco e nero, questo essere grigio di tutti i personaggi, è rappresentato anche, vuol dire, in maniera visiva dal meticcio, insomma, da questo personaggio, tra l'altro, che io trovo meraviglioso, questa giovane donna, questa giovane, anche giovane attrice, Infinity si chiama di cognome, insomma, che penso che conosceremo presto, in un ruolo che tra l'altro in un momento del film che ci rimanda anche a certo cinema di Tarantino, ecco, che ci sia anche fra le varie cose anche un innesto di cinema molto tarantiniano all'interno.
Sì, a me è venuto in mente, ecco, Kill Bill per alcune ambientazioni.
Sì,
per...
certo, sicuramente sì, ecco, in questo senso tanti omaggi. A me sembra proprio che Paul Thomas Anderson, che infatti si consuma letteralmente quando realizza un film, pensiamo che lui in 30 anni ha realizzato 10 film, insomma non è uno prolifico, è uno che veramente ci mette tutto. Se si vedono delle immagini anche del set di Paul Thomas Anderson, lo si vede forsennato, che insiste sempre nel trascinare gli attori, ecco, e questa sua ossessione probabilmente anche superando, anche sbagliando, così come sbagliano questi personaggi rivoluzionari, così come sbagliano queste madri, ma sperano sempre nelle figlie, è un po' la sua cifra, come dice anche Moira. Quindi per me, ecco, in una situazione in cui il cinema hollywoodiano, anche se questo è un cinema hollywoodiano di lusso, è sempre statico, appunto non si muove come diceva nonna, muoviti, datti una mossa. Questo è un film che tracima, che è torrenziale, che magari anche sfocia qualche volta nell'assurdo, nell'eccesso, però almeno è vitale. Ecco, in un contesto in cui, per esempio, un paese come gli Stati Uniti in questo momento è immobilizzato dalla paura, questa vitalità, secondo me, è fondamentale ed è enormemente politica. E poi c'è un cinema meraviglioso, c'è cioè una fuga sui tetti di notte, c'è cioè questo inseguimento, c'è cioè questa telefonata. Insomma, il cinema visivo anche ha dei momenti, secondo me, straordinari. E anche questo non è frequente, ecco, nel cinema contemporaneo, che è molto scolastico.
Ecco, Moira parlava di, ha accennato al lusso Mauro Donzelli, non abbiamo accennato anche al fatto che si tratta di un progetto molto ambizioso anche sul piano finanziario, quindi con una certa, diciamo, incoscienza produttiva di altri tempi, Anderson si è buttato in questa impresa, si calcola che il budget ammonti a oltre 170 milioni di dollari o
Sì, siamo attorno a questa cifra da capogiro. Beh, Mauro l'ha detto, c'è passione. Si crede che noi, quando facciamo cultura, no, ci riempiamo sempre la bocca della fatidica frase, la cultura è importante perché può cambiare le cose, però quando c'è da rischiare in prima persona, tanti operatori culturali, non tutti, ma tanti fanno un passo indietro. Paul Thomas Anderson no, è uno che rischia in prima persona, è uno che è mosso dalla passione, è uno che crede che una determinata inquadratura con determinato gesto artistico e creativo possa cambiare la nostra percezione del mondo, dunque diventa un'azione politica. Ecco perché questo impegno e anche il misurarsi continuamente con grandi star. Quando tu hai delle grandi star, hai anche dei grandi caratteri con i quali ti devi confrontare, ma lui non ha paura di farlo perché sa che riesce a portare a casa tutto, anzi di più.
Come Kubrick, penso a
Beh.
uno che la singola, appunto, gesto, inquadratura e il confronto con le star, insomma, ne sapeva
Certo.
qualcosa.
Sì, siamo in conclusione perché sono le 12:27. Volevamo, Moira e Mauro, concludere con una domanda così molto diretta. Perché andare a vedere questo film? Diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Iniziamo con Mauro Donzelli.
Perché questo è un film che intrattiene, che crea una grande tensione, che ci appassiona, che ci fa ridere nel momento in cui stiamo quasi per raccapricciarci per una scena drammatica e poi allo stesso tempo uscendo, piano piano ci rendiamo conto che ci ha detto tante cose anche al di là di quello che abbiamo visto. Quindi tanti strati, cose anche molto politiche che non pensavamo di aver visto. E questo vuol dire che è un film che rimane poi nel tempo.
Moira?
Perché con tutta quella melma che ci propinano le piattaforme di streaming, qui si vede che cosa vuol dire essere un autore. Avere coraggio, prendersi la propria responsabilità, rischiare, Mattia, magari di non piacere, ma poco importa, perché ti diverte, come ha detto Mauro, e ti innesca, ti fa muovere l'ingranaggio del cervello. Viviamo in un tempo in cui i cervelli sono spenti, in cui appunto abbiamo paura, e un film così ti fa avere lo slancio, ti fa dire voglio anch'io essere su quei tetti, su quella strada, andare veloce in macchina e sentire la vita che vibra dentro di me. Dunque, grazie Paul Thomas Anderson per questo film.
L'ultima cosa, io vi farei ancora una domanda al volo sull'interpretazione, sugli gli attori e le attrici. Qualcosa abbiamo detto, prima si parlava di Sean
Che
Penn,
dire?
Moira.
Per me Leonardo DiCaprio qui è stato diretto in maniera meravigliosa. Non amo Leonardo DiCaprio qui, mi sono divertita, mi sono emozionata con lui. Poi, vabbè, Sean Penn, grandissimo attore che si mette a disposizione, cambia, andate a vederlo in lingua originale, dovete sentire come parlano e poi c'è Benicio del Toro. Insomma, dovremmo fare un intero dibattito su come Paul Thomas Anderson dirige gli attori e quanto gli attori riescono a dare sotto la sua direzione.
Mauro Donzelli?
Assolutamente sì, Benicio del Toro forse è il personaggio che poi è l'unico, forse è quello più positivo per certi versi,
Sì. È
è quello
vero.
più efficiente. È efficiente, lui,
È
stai sicuro,
zen.
questo sensei zen che insegna karate, poi in realtà è quello che organizza meglio le cose nel suo sottobosco in cui aiuta i migranti messicani. E poi direi una parola su Johnny Greenwood, grandissimo musicista di Radiohead, che ha composto una colonna sonora, secondo me, straordinaria, che ulteriormente aiuta proprio perfettamente a entrare in questo. In
Sì.
questo clima e in questa atmosfera, e poi parlando di attori e di attrici, appunto, non trascurerei questa Infinity, giovane ragazza che secondo me è veramente un talento che già magnetico si vede bene in questo film e che ci accompagnerà poi nei prossimi anni. E poi è un film in pellicola, fammi dire questa cosa per chiudere, perché come addirittura girato in Vista Vision, che è un formato concorrente del CinemaScope, insomma senza entrare troppo nei dettagli, un formato degli anni 60-70, e in un contesto in cui appunto è difficile poi vedere film al cinema, lui rivendica, come pochi altri, come Nolan, come pochi altri, l'uso della pellicola, la pastosità della pellicola e quindi la visione al cinema.
E dunque,
del resto si vedrà.
Del resto si vedrà. Ottima conclusione per la nostra chiacchierata di oggi su Una battaglia dopo l'altra, film nelle sale di Paul Thomas Anderson. Grazie Moira Bubola e grazie Mauro Donzelli.
A voi.
Grazie a voi.
Rete 2.